tentativo di affrontare la lotta contro i CPR parte anche dalla consapevolezza che le frontiere non si trovano solamente nelle montagne o nel mare, dove molte persone durante il viaggio dai paesi dai quali sono costretti a fuggire trovano spesso la morte, ma che esistono anche nelle città, soprattutto nelle grandi metropoli come Milano, dove i fermi, le retate, i controlli possono sempre portare alla incarcerazione nei centri di permanenza per il rimpatrio e poi all'espulsione. Punto di rottura contro i CPR nasce nel novembre 2018, quando si pensava che il CASI, il centro di accoglienza straordinaria a Milano in via Corelli, dovesse diventare un CPR, cioè un centro di permanenza per il rimpatrio. La storia del CPR di via Corelli è risalente nel tempo, nel senso che prima c'era un CIE, un centro di identificazione ed espulsione, che era stato chiuso nel 2013 grazie alle coraggiose rivolte di chi era rinchiuso dentro. La voglia di ricominciare ad organizzarsi nella lotta contro queste strutture nasceva proprio in occasione della discussione sulla possibilità che il CAS diventasse un CPR, anche perché si stava assistendo in qualche modo a una mistificazione della storia che aveva portato alla chiusura dei CIE non solo nella città di Milano ma in tutta Italia. Sembrava quindi, dalla narrazione che usciva un po' nei giornali o comunque che veniva diffusa, che la chiusura dei CIE fosse stata in qualche modo dovuta all'impegno della società civile, all'indignazione, mentre invece chi si era impegnato a fare da eco, a supportare le rivolte dentro ai CIE, sapeva bene che erano state proprio queste ultime e la determinazione, il coraggio di chi vi era rinchiuso dentro a farli chiudere. Nel 2018 e nel 2019 in realtà si sa più niente dell'apertura del CPR, ci sono a volte voci, articoli di giornale, politici vari che ne richiedono l'apertura, ma questa non avviene, e quindi, siccome il centro di accoglienza rimane aperto, si cerca di portare avanti anche un discorso che sottolinei come l'accoglienza e la seconda accoglienza siano in qualche modo complici di queste dinamiche di selezione e di sfruttamento, come l'accoglienza generi anche un meccanismo di infantilizzazione, di sospensione delle vite delle persone che si trovano in questi luoghi. Si fanno quindi dei volantinaggi al CAS, ma anche in delle zone di Milano dove si sa che si possono incontrare delle persone che sono state in qualche modo dentro i circuiti dell'accoglienza o che hanno attraversato le frontiere. Look at me today, I'm still going strong. Durante questo periodo in cui a Milano il CPR non è aperto, si viene anche a sapere, con difficoltà ovviamente perché le notizie escono sempre difficilmente dai CPR, che ci sono morti nel CPR di Gradisca, un ragazzo che muore nel CPR di via Brunelleschi a Torino. Il 1 febbraio 2020 c'è anche una giornata nazionale di mobilitazione contro i CPR in generale, anche per queste morti, per le continue violenze, i soprusi di ogni tipo che le persone che vengono recluse proprio soltanto perché non hanno i documenti in regola subiscono in questi centri. C'è poi una svolta nella storia di questa ipotetica riapertura del CPR di via Corelli a Milano, che adesso è avvenuta, quando iniziano i lavori di ristrutturazione della struttura che vengono appaltati al Genio Militare. Poi, quando viene vinto il bando di assegnazione per la fornitura dei servizi al CPR, che viene vinto dalle cooperative Verso Provo di Vercelli e Luna di Vasto di Chieti. Si cerca un po' di capire qualcosa su queste cooperative, anche se ovviamente è abbastanza lampante come l'intento sia sempre quello di lucrare in qualche modo sulla vita delle persone che sono costrette o vogliono comunque andarsene dai paesi da cui provengono. La cooperativa Verso Provo di Vercelli, dal 2015, quando si intensificano i flussi dell'immigrazione verso l'Italia, si butta in quello che è un vero e proprio business, che è quello dell'accoglienza. Sembra che sia molto brava in questo campo, tanto che riceve apprezzamenti dalle prefetture di svariate città, accompagna questa maniera di lucrare sulla vita delle persone insieme anche alla gestione del settore turistico, infatti gestisce anche un lido della polizia. Il business dell'accoglienza riesce ad avere introiti pari a quelli del business di armi o della droga. Si fa un presidio a Vercelli per denunciare la complicità nelle deportazioni e nel rinchiudere in prigionia le persone senza documenti. Durante il periodo in cui si diffonde il coronavirus, in tutto il mondo, dai paesi del Sud America alla Spagna, ci sono rivolte nei centri di detenzione amministrativa. Tantissime rivolte e anche moltissime evasioni. Nonostante questo, e nonostante ovviamente il rischio per la salute di tutte le persone rinchiuse in detenzione amministrativa, non viene preso nessun tipo di provvedimento per le persone rinchiuse in HPR. Ci sono casi di contagio, ci sono proteste di svariata natura, ma la situazione non cambia, e anzi il 28 settembre 2020 viene riaperto anche a Milano un centro di permanenza per il rimpatrio.
Ha riaperto in sordina, nonostante delle previsioni che ipotizzavano una riapertura in grande stile, e riapre anche in un periodo decisamente particolare, quindi sull'onda calda di quella che è stata la mala gestione dei CPR e delle carceri italiane durante il periodo della pandemia. Comunque il 28 di settembre riapre il CPR a Milano, la notizia viene diffusa a mezzo stampa da qualche quotidiano e subito recepita dalla rete No Lager, che organizza per il 30 di settembre un presidio con l'obiettivo di bloccare i pullman che avrebbero dovuto portare i primi detenuti all'interno di questa struttura. Sono dei pullman che poi non arrivano in realtà nella giornata del 28. L'assemblea comunque di Punto di Rottura va e organizza un breve volantinaggio, anche volto soprattutto a comprendere quali che sono le dinamiche su cui la polizia, o comunque la gestione di chi organizza questa struttura, si muoverà, perché è una struttura particolare quella di Corelli, molto più vicino a un carcere che a un centro per migranti. A parte la progettazione e la riprogettazione attuata dal genio militare, che ne fa a tutti gli effetti una prigione in stile, anche l'organizzazione della difesa o perlomeno dell'incomunicabilità tra l'interno e l'esterno di questo luogo è particolarmente degna di note. Infatti chi si è occupato di risistemare questa struttura ha avuto cura di impedire qualsiasi possibile tentativo di comunicazione tra dentro e fuori. Sono state allestite delle barriere sopra il ponte della tangenziale, che appunto è lì di fianco, sono state messe delle sbarre all'ingresso sia dalla parte di via Corelli sia dalla parte in cui si arriva dal CAS, sia anche quella che va verso il canile. Oltretutto la posizione così lontana da qualsiasi altro edificio ci lascia soltanto immaginare quelli che sono la disposizione degli spazi interni, che comunque sono stati anche quelli ridisegnati proprio in funzione di essere il meno permeabili possibile, e dunque è una struttura facilmente sorvegliabile, e anche la disposizione continua e costante di mezzi dei carabinieri, della polizia e dell'esercito rendono quasi del tutto inavvicinabile sia fisicamente che a voce questo luogo. Coloro che hanno, diciamo, inaugurato malauguratamente questa struttura provenivano essenzialmente dalle navi quarantena, quindi questo dispositivo che è stato un po' creato, inventato durante la pandemia o comunque quest'estate. Questo gruppo di tunisini che sappiamo per ora, ad ora però non è facile conoscere chi siano, quindi se provengano anche da altri CPR o se siano stati portati lì dai più recenti sbarchi.
Comunque questa pratica delle navi quarantena comunque costituiscono come un altro nuovo spazio di eccezione nell'eccezione, no? Nemmeno si può ricondurre a qualche principio di diritto, se vogliamo. Nonostante la condizione assurda, le persone che vi vengono rinchiuse hanno voglia di scappare, hanno voglia di andarsene, di riconquistare la loro libertà, e infatti sono frequenti le notizie di tentativi di fuga. Le persone che vengono segregate lì sono di disposte a buttarsi in mare, magari dopo che appunto l'hanno attraversato rischiando la loro vita, pur di andarsene. Ne stanno istituendo sempre di nuove, anche con il pretesto dell'emergenza sanitaria. Comunque spesso le persone scendono cadavere, ci sono stati svariati casi, perché poi le cure non vengono prestate e quindi giustamente le persone si buttano pure in mare pur di riuscire ad andarsene da questi luoghi assurdi.
Nella notte tra l'11 e il 12 di ottobre una serie di rivolte proprio per delle imminenti deportazioni riguardano soprattutto un gruppo di tunisini, 27 per la precisione, che verranno deportati proprio il giorno dopo con un charter partito da Linate. Delle rivolte che scoppiano nella notte, di cui si ha notizia soltanto il giorno dopo, e degli incendi, poi vengono svuotati gli estintori, una serie di detenuti salirà sui tetti, due riescono addirittura ad evadere. Seguiranno ovviamente dei pestaggi con almeno 4 feriti, delle notizie che arrivano a mezzo stampa, su cui possiamo soltanto prendere atto. Dopo la rivolta dell'11 e del 12 ottobre però non passano troppi giorni e neanche una settimana, a dire il vero, perché è il 18 di ottobre quando si ha notizia di un altro rogo di un materasso.
Abbiamo saputo che era esplosa una rivolta nel CPR, siamo corsi subito sotto la struttura, che ovviamente era totalmente militarizzata. Nonostante questo abbiamo cercato in tutti i modi di far sapere alle persone recluse dentro che eravamo completamente solidali, che volevamo essere vicini a loro. Abbiamo cercato a singhiozzi di interrompere il traffico nella via vicina per far sapere almeno alle persone che passavano di lì cosa stava accadendo. Un lager per immigrati ha riaperto, si stavano già rivoltando dentro, siamo andati sopra la tangenziale sperando che dall'alto, nonostante le barriere che sono state messe, potessero in qualche modo sentirci, sapere che qualcuno è totalmente solidale con loro. E poi siamo andati tutti insieme in Lambrate alla stazione, poi nelle vie vicino, per cercare di far sapere con la voce, con uno striscione, con le nostre parole, per dare eco alla forza della rivolta che stava avvenendo e che era avvenuta quel giorno dentro.
Ciò che muove l'assemblea di Punto di Rottura, a parte una serie di saluti intorno al CPR, sia da sopra la tangenziale che da sotto, nei campi, finalizzate ad avvicinarsi il più possibile, cercando di comunicare con chi si trova all'interno, fino alla giornata del 25 di ottobre, in cui un numeroso, direi anche numerosissimo, e partecipato presidio si è raccolto intorno al CPR dalla parte del CAS, che si trova di rimpetto, cioè praticamente come struttura adiacente costruita esattamente dietro il CPR. Quindi la struttura del CAS e del CPR si trovano separate soltanto da un muro alto, tra l'altro, che è stato costruito durante l'estate e di cui si avevano continui aggiornamenti da parte dei ragazzi nel CAS. Il presidio del 25 vede partecipare anche diverse realtà che si occupano o che comunque prestano attenzione a ciò che avviene in altri CPR, come quello di Gradisca, come quello di Torino. Nella mattinata si era svolta appunto un'assemblea con l'obiettivo di scambiare una serie di informazioni o perlomeno sapere quali erano le forze messe in campo e le difficoltà anche. Ne è emerso effettivamente che la difficoltà principale è quella di riuscire a comunicare tra dentro e fuori, e probabilmente la gestione della pandemia del Covid ha ulteriormente inasprito con questo pretesto. Infatti sono stati vietati cellulari in diverse strutture, quella di Milano è probabilmente una di quelle. In altre strutture i telefoni vengono rotti, viene rotta la videocamera, se non addirittura sequestrati. Quello che è emerso in questa assemblea è la volontà di incentivare una rete che riesca a tenersi in comunicazione rispetto a quello che avviene nei diversi centri, anche perché le tratte che ci sono in Italia, essenzialmente quelle che partono dal confine triestino e vanno verso la Francia, sono molto battute, e dunque è normale che Milano si viene a trovare quasi al centro di questa sorta di crocevia. Durante i nostri presidi, ma anche durante quelli che sono stati organizzati in altri luoghi o anche durante queste rivolte, abbiamo visto un dispiegarsi di un dispositivo di sicurezza ingente, enorme, quindi decine di camionette, idranti, elicotteri. Non può effettivamente essere pensato solo come sproporzionato. Le tensioni così forti, così dure, che si vanno a sommare a questo periodo così difficile, non possono non produrre delle fratture anche radicali, e lo faranno.
Nonostante le varie eventuali ipotetiche confuse limitazioni che il governo e la regione possono imporci, ci sono delle questioni troppo importanti. Dobbiamo trovarci insieme, prenderci questi spazi, scendere in strada, cercare di raggiungere in qualche modo chi è rinchiuso nelle carceri, nei CPR, chi viene sbattuto per strada perché viene sgomberato, chi subisce in qualche modo costantemente violenze e soprusi. Noi comunque saremo là sotto a cercare di fare tutto quello che possiamo noi fuori.